Domenica 12 dicembre, sono le 7:10, buona giornata Stefania Iodice in diretta da Roma, Luigi Santarelli e Barbara Sala, grazie a Andy Ceccarelli, Pio Ingegno e Fabio Romano in regia e in radiovisione, Roberto Bazzani e David Bella ci hanno seguito fino a poco fa, buongiorno e benvenuto in rassegna stampa Davide Giacalone.
Buongiorno, buona domenica.
Davide, buongiorno, allora si parte dalla cronaca, ne stiamo parlando già da diverse ore, esplosione a Ravanusa, siamo in provincia di Agrigento, i morti sarebbero due, al momento ancora sette dispersi, esplosione sotterranea dalle prime informazioni che ci sono, ma insomma sono sommarie, ci sarebbe forse anche una donna incinta tra i dispersi, l'ANSA scrive che avrebbe dovuto partorire mercoledì. Intanto però il sindaco in un'ansa di pochi minuti fa ha detto che per fortuna almeno è stata smentita, secondo il sindaco, la notizia per cui ci sarebbero stati anche due bambini tra i dispersi, e la notizia è in apertura su tutti i quotidiani perché stiamo parlando di, una, insomma, di un evento accaduto nella serata di ieri intorno alle 20:30. Anche il Corriere dedica la fotonotizia della prima pagina: fuga di gas e crollano i palazzi, genitori e figli dispersi. Partiamo da qui.
Sì, il... che sia una tragedia è di dimensioni enormi, su questo non vi è dubbio alcuno, purtroppo. Non sono ancora chiari i contorni del come si è prodotta questa tragedia, cioè in buona sostanza se si tratta di una disfunzione gravissima in capo alla rete e alla sua sicurezza, e quindi si è prodotta fuori a prescindere dal comportamento delle persone, dalle cose fatte, dalla condotta dei singoli, o se invece c'è anche questo aspetto. Sembrerebbe al momento propendere tutto sulla prima parte. E in ogni caso, al prossimo giro in cui si parla di sicurezza delle reti e delle abitazioni, magari se non ponessimo subito l'attenzione solo ed esclusivamente sui costi, ma anche su quanto serve e quanto prevenga eventi di questo tipo, non sarebbe male.
Davide, cambiamo argomento, andiamo sulla prima della Repubblica, l'ondata del caro bollette. Nel primo trimestre 2022 nuovi aumenti di luce e gas, le famiglie spenderanno 815 euro in più l'anno, i consumatori, gli aiuti stanziati dal governo non bastano, ma per frenare i costi ci vorranno altri 3 miliardi.
Ma non si frenano i costi mettendoci altri 3 miliardi, 6, 9 e così via andando. Questa è una strada sbagliata, è una strada che porta un'illusione. Tanto comunque i consumatori, prendi le associazioni, vabbè che campano dell'essere associazioni, ma prendi la realtà, cioè i consumatori, noi tutti messi assieme, sosterremo sempre che è insufficiente. Perché? Perché il prezzo delle materie prime è molto cresciuto. È un errore far credere che il governo abbia lo strumento per dominare qualsiasi cosa. Non è vero. Allora, o non intervieni e dici, ragazzi, questo è il mercato, questa è la realtà, il prezzo è aumentato e quindi bisogna pagare di più, oppure intervieni su quello che è effettivamente di tua competenza, cioè il carico fiscale che c'è su quelle bollette, e dici, siccome è molto aumentato il prezzo, io ritengo di doverlo contrastare diminuendo il prelievo fiscale su quelle stesse bollette. Ma se vado raccontando in giro che sto mettendo i soldi, poi di chi? Di quelli che pagano le tasse. Sto mettendo i soldi per fermare l'aumento delle materie prime, racconto una storia che non ha fondamento, e non avendo fondamento non avrà costrutto.
Davide, all'interno del Corriere della Sera, tra le pagine che parlano di Covid e di campagna vaccinale, c'è una storia che arriva da Trento. Novax muore a 50 anni, non voleva essere intubato. I medici hanno provato a convincerlo in tutti i modi, la fidanzata a due punti, ma io rispetto la sua scelta. Ha parlato anche il primario dell'ospedale e dice: se si è capace di intendere di volere, ma non si firma il consenso, nessuno può intervenire, siamo frustrati.
Sì, non si tratta di rispettare la scelta, la fidanzata rispetta la scelta, è la legge che si chiama legge del consenso informato. Se io sono, per l'appunto, come dice il primario, in grado di intendere e di volere, quando mi dicono, guardi, a lei bisogna praticare questa terapia, io posso dire no, diciamo consapevole delle cose che faccio, non ritengo di dovermi sottoporre a questa terapia. Quindi va bene così dal punto di vista della legge. Il punto è un altro, è che c'è questo caso in cui purtroppo è morto, ce n'è un altro in cui è gravissimo perché hanno ritardato a intubarlo perché non voleva essere intubato. C'è un fondamento mistico, una ottusità fideistica, un insuperabile ostacolo superstizioso che fa sì che tu supponga che opponendoti a una terapia ne venga maggior giovamento per la tua salute. È una cosa al di là della possibilità della ragione di comprendere. Verrebbe voglia di abbracciarli in umana solidarietà, ma è fuori dalla cognizione umana. Ci sono alcune fedi religiose per cui, per esempio, se io mi faccio trasfondere il sangue, violo un comandamento divino. Ecco, quando si tratta dei bambini gli tolgono la patria potestà, ma per me dovrebbero proprio considerarli deficienti, incapaci di amministrare se stessi. Pazienza, ma quella è una fede. Allora, qui che cos'è? Quale ostacolo ti dice sei senza ossigeno nei polmoni, devi certo essere ossigenato? No, non lo faccio. Questo è veramente una cosa, ripeto, fuori dalla ragione umana.
Si torna sulla prima pagina di Repubblica, torniamo in un certo senso a monitorare l'emergenza Covid, e emergenza insomma non è un termine casuale, perché scrive la Repubblica, c'è il piano del Premier Draghi per chiudere lo stato di emergenza che è stato prorogato già diverse volte, così Davide?
Sì, questo è un tema che noi avevamo sollevato e che ritengo che sia un passaggio importante, tanto ci mancano 3 settimane, quindi vedremo, perché che ci sia ancora in corso una situazione d'emergenza, e vabbè, quello è sotto gli occhi di tutti, cioè bisogna essere veramente accecati dall'ideologia, o non so neanche da cosa, dalla stupidaggine, per non vedere che non c'è un quesito di emergenza. Però la legge che regola lo stato d'emergenza segna una possibilità di rinnovo fino a 2 anni, e noi siamo alla fine dei 2 anni. Quindi come conciliamo le due cose? Intanto non commettendo l'errore di dire in via eccezionale allarghiamo altro tempo, perché l'eccezionale sull'eccezionale funziona male. Quella legge sullo stato d'emergenza è concepita per l'emergenza quale che sia, l'alluvione, il terremoto, appunto una pandemia. La pandemia dura più a lungo. Dobbiamo uscire dalla logica emergenziale ed entrare in quella della coabitazione, della convivenza con il virus. Abbiamo bisogno di norme particolari, si faccia una legge specifica su questa emergenza, ma soprattutto nella legge specifica si inserisca fin da subito quali sono i parametri al ricorrere dei quali, numero di contagiati, ricoverati, al ricorrere dei quali è finita la situazione d'emergenza e rimane, si spera, quella di prudenza, cioè a cominciare dal fatto di vaccinarsi.
Sullo stato d'emergenza interviene questa mattina con un'intervista sul Corriere della Sera, e qui torniamo, il governatore della Calabria alla vigilia del cambio di colore della regione che da domani passerà gialla. Roberto Occhiuto dice: ritengo giusta la proroga dello stato di emergenza.
Esatto, che è un po' diverso da quello che abbiamo sostenuto, ma sono opinioni che sono sempre interessanti e accettabili. In Calabria c'è una condizione molto particolare, e cioè la sanità è commissariata da 11 anni, a quel punto non è più neanche un commissariamento, è un cambio di regime. Però sta succedendo un'altra cosa che qui c'è stata pochissima attenzione, ma che a me pare molto sensibile ed è bene che l'opinione pubblica la conosca. Il governatore della Calabria è anche il governatore, presidente della Calabria, sta cosa dei governatori, presidente della Calabria è anche stato nominato commissario alla sanità, quindi diciamo andando verso il 12° anno, ha scelto come subcommissario e nominato il Consiglio dei Ministri come subcommissario, quindi il governo ha nominato un colonnello dell'arma dei carabinieri, colonnello Bortoletti, che però non è mai entrato effettivamente in quella funzione, perché da un mese manca il nulla osta dell'arma dei carabinieri. Tema è, qual è il problema? Perché lì c'è un problema. E da qualche parte lì c'è un problema grosso. Non viviamo in una stagione nella quale, se ho individuato le persone che possono sperare di risolvere un problema, e diceva vabbè, lì prima o poi arrivano, perché ci sia prima o dopo il Natale, che importanza ha? E non mi pare così irrilevante, soprattutto mi pare necessario che sia fornito un chiarimento, perché il governo nomina un mese fa una persona e un mese dopo sta ancora lì in sala d'attesa?
Voltiamo pagina, Davide, prima di dare uno sguardo ai quotidiani sportivi, la prima del Fatto Quotidiano: dopo la messa in mora dell'Unione Europea, la ministra della giustizia Cartabia promette di assumere 5.000 magistrati onorari sfruttati se rinunciano ai risarcimenti a casa nostra, scrive il Fatto, si chiama ricatto. Più in basso, Berlusconi attacca Casini e la Casellati, Renzi dona il colle alle destre, corsa al Quirinale, la battaglia per il dopo Mattarella. E poi ancora l'apertura, la fotonotizia dedicata alla campagna vaccinale, il Fatto scrive: ingorgo di terze dosi, paura per i bambini, prenotazioni per i bimbi in 3 regioni, la media del 3%, morti e casi su, effetto imbuto per le iniezioni, arriva anche il Novavax, ossia proteico, un nuovo vaccino. E poi intervista al sottosegretario Pierpaolo Sileri su Omicron: zero certezze, ora più soldi agli ospedali. Tra poco ancora te, Davide, le prime pagine, adesso un po' di sport.
Partiamo dalla prima pagina di Tutto Sport. Al centro pagina c'è una fotonotizia anche molto ironica: ma dove vai se il bomber non ce l'hai? Juve rimontata a Venezia dopo il gol di Morata. È sempre più evidente la necessità di acquistare un centravanti vero, in grado di concretizzare la produzione offensiva della squadra. Poi ancora a fondo pagina si parla di Formula 1, il gran finale ad Abu Dhabi, Max fantastica pole, Lewis deve inseguire. Voltiamo pagina, andiamo su la prima del Corriere dello Sport, si parla di Serie A, Inter via libera, Ibra salva invece il Milan ad Udine 1-1, Inzaghi oggi punta al sorpasso, un gol di Morata, si parla di Juve, non basta, i bianconeri, il Venezia rimonta e fa 1-1.
7:27, domenica 12 dicembre, Non Stop News su RTL 102.5, stiamo seguendo con tutti gli aggiornamenti la tragedia a Ravanusa. Siamo in provincia di Agrigento, dove si continua a lavorare tra i detriti di questo scoppio avvenuto nella tarda serata di ieri. Mancherebbero all'appello ancora 7 persone, i soccorritori dicono di non sentire più voci, ma si continua a cercare 2 persone tratte in salvo, altrettante dovrebbero essere le vittime, e continuiamo ad aggiornarvi. Appunto, lo faremo anche tra poco con la redazione.
Intanto voltiamo pagina, Davide, torniamo sulle prime pagine dei quotidiani. Siamo sulla prima della Stampa: basta con lo stato di emergenza, intervista al presidente della conferenza delle regioni Massimiliano Federica, dice: nessun'altra restrizione per Natale, lasciamo libertà ai genitori sull'iniezione dei figli. Più in alto c'è un'intervista al vice segretario del Partito Democratico, ex ministro per il Sud Provenzano, dice: Draghi, dialoghi con i sindacati, lo sciopero preoccupa la rottura dell'unità, serve un segnale entro giovedì.
Ma che vuol dire? Che vuol dire dialoghi con i sindacati? C'è la legge di bilancio che sposta risorse a favore dei lavoratori e delle fasce più deboli, dei contribuenti. L'abbiamo detto, ridetto, i numeri lo dicono. Quindi cosa significa dialoghi con i sindacati? Quando ci sono stati gli incontri, c'è un'intervista al Corriere della Sera del segretario confederale della UIL, Bombardieri, il quale dice: noi lo sciopero lo confermiamo, però certo, se Draghi chiama, non è mica una storia sentimentale, cioè, chiamo io, chiama lei, che poi era Arbore, volante 1, volante 2. La questione è che non è il problema chi chiama, il problema è come se ne esce da questa storia. È stato convocato uno sciopero generale. Quello sciopero generale è senza motivazioni accettabili, cioè ragionevolmente discutibili, e così sono astratti furori. In un momento, francamente, forse fra i più inopportuni che si potesse immaginare, siamo all'indomani di uno sciopero nel mondo della scuola dove non ha aderito quasi nessuno, ne parleremo più tardi anche all'indignato speciale. Forse il sindacato, voglio dire, anziché stare lì a dire dialoghi, se ci chiama, ecco, se magari trovasse un modo per uscire dignitosamente da una cosa che peraltro lo ha fratturato, perché da una parte ci sono CGL, UIL che convocano lo sciopero e dall'altra c'è la CISL che dice apertamente: trattasi di un errore. Ecco, forse se ci mettete una pezza e saltiamo questo sciocco appuntamento del 16 non sarebbe male.
L'appuntamento con l'indignato speciale a partire dalle 9 qui su RTL 102.5 con anche Andrea Pamparana, voi in diretta allo 02251515. Riprendiamo la rassegna stampa dal Messaggero. Aumenta il contagio tra i bimbi, questa l'apertura, e poi poco più sotto un altro argomento. Delocalizzazioni stretta per decreto, stop ai licenziamenti via mail e chat, presto l'emendamento alla legge di bilancio. E finalmente, insomma, una modalità forse di licenziamento un po' più umana, non con una mail o un messaggino su WhatsApp.
Sì, la domanda è: ma cosa cambia esattamente rispetto a ricevere una raccomandata con ricevuta di ritorno? Perché il tema non è qual è lo strumento con il quale viene notificato il licenziamento. Il tema è se il licenziamento è legittimo o no, cioè se sono state esperite i passaggi che la legge prevede per i licenziamenti. Stiamo parlando di licenziamenti di grandi numeri di persone in aziende grandi. E questo è la legge, disciplina il licenziamento. Ma non è che se poi alla fine lo strumento di notifica è uno anziché l'altro cambia qualcosa, che diciamo, vabbè, possiamo anche mandare una persona, diciamo, a fare tutte le raccomandate. Qual è la questione? Quindi bisognerà diciamo, uscire da questa discussione abbastanza sciocca su qual è il modo in cui lo vengo a sapere e entrare in una discussione più interessante, e cioè se la presupposto era legittimo e se è possibile trovare un rimedio. Tutto qui. Per quel che riguarda invece la delocalizzazione, guardate che non è che si fermano le correnti marine perché ci metto le reti. La questione è molto semplice: io devo trovare lo strumento per attirare imprese e localizzazioni in Italia. Ma se io penso di disincentivare le delocalizzazioni mettendo una tassa sulle delocalizzazioni, l'unica cosa che otterrò è che nessuno verrà mai ad aprire in Italia per poi dover pagare una tassa per andarsene. E, diciamo, come strumento per crescere meno e avere meno occupazione, forse di più geniali non si riesce a trovarne.
Restiamo in tema lavoro, Davide, ritorniamo sul Corriere della Sera, andiamo a pagina 10, PNRR, piano per 70.000 permessi di lavoro, il governo al lavoro sul decreto flussi per raddoppiare le regolarizzazioni degli stranieri, studio We Build, mancano 100.000 addetti.
Appunto, quindi anziché concentrarti su come faccio a ostacolare ad andare via, io devo cercare di capire come faccio a facilitare quelli che devono arrivare e non quelli che devono arrivare l'un per l'altro, come non è vero che quei 100.000 che mancano secondo WeBuild, ma ci sono cifre anche più significative di altre, perché ovviamente WeBuild si occupa del campo delle costruzioni, ma ci sono anche cifre più significative. Non è vero che ci sono i disoccupati italiani, non lo vogliono fare. Molti di questi non lo vogliono fare. Perché? Perché sono mantenuti. Se tu sei in queste condizioni, ed è falso che non lo vogliono fare perché sfruttati, lavorati, pagati troppo poco. No, perché quello che è evidente è che a noi manca lavoro, sì, nella manovalanza, che viene pagata meno, ma a noi manca lavoro anche nell'alta qualificazione, che è molto ben pagata. Ma manca perché, nella secondo caso, all'alta qualificazione, perché mancano gli strumenti di formazione, la scuola, e nell'altra perché mancano le persone. Che si fa? Fermiamo la crescita o cerchiamo di rimediare cercando i lavoratori?
Davide, la rassegna stampa finisce qui, torneremo comunque a sentirci alle 9 per l'indignato speciale, poi la rassegna stampa domani mattina 7:10.
E intanto buona radiovisione a tutti.
È una mattinata impegnativa questa, perché per chi come noi si occupa di informazione e insomma arrivare e dover in qualche modo tenervi aggiornati su quanto sta accadendo in Sicilia, in provincia di Agrigento, a Ravanusa, con le tante notizie che escono, alcune non sono nemmeno confermate, non è facile, ma cerchiamo di fare del nostro meglio, cerchiamo anche di rendervi questa domenica un pochino migliore. Tra poco un'intervista divertente, subito l'oroscopo.
Buongiorno, Ariete. Avete bisogno di certezze, certezze sentimentali, quindi cercatele tenendo presente che essere realisti non è mai sbagliato. Toro, avete voglia di serenità, di clima di feste ed anche del calore degli affetti, quindi vorreste una bella cornice perfetta, realizzatela. Gemelli, saprete decifrare l'umore degli altri dal loro sguardo e anche dalle piccole cose. Sarà molto utile per avere rapporti sereni. Cancro, ancora un paio di giorni ed il benefico appoggio di Marte cesserà. Avete meno energia e mille progetti vi potrebbero affaticare. Leone, sarà un periodo intenso dove potreste rischiare di perdere di vista un po' le cose importanti. Datevi una bella calmata. Vergine, grazie alla vostra velocità mentale, tipica della Vergine peraltro, riuscirete a cogliere più di un'occasione trovando anche regali scontatissimi. Bilancia, avete bisogno di rigenerarvi in vista degli ultimi sforzi prima delle feste e allora fatelo, un po' di relax non guasta mai. Scorpione, per voi l'emozione è tutto, vi butterete a capofitto in un amore appena nato senza nemmeno valutare gli effetti collaterali. Sagittario, vi troverete senza nemmeno accorgervi, tra l'altro, coinvolti nella frenesia delle ferie, auguri, regali, spese gastronomiche, insomma di tutto e di più. Capricorno, difficile mantenere il desiderio nell'abitudine. Forse saranno proprio le festività invece a ravvivare per molti la fiamma dell'amore. Acquario, attenzione, sino al 29 di questo mese, Giove, pianeta della fortuna, sarà nel vostro segno, quindi agite. Pesci, qualche situazione difficile all'orizzonte? Pazientate, perché davanti a voi si aprono degli scenari eccezionali e imprevedibili. Con questo è tutto, la linea passa di nuovo ai colleghi di Nostop News, non mi resta altro che augurarvi una buona domenica.
Firmato da Adele Procasca.
E grazie anche a Fabiana Viola, 7:42 del mattino. Come anticipato, tra pochissimo qui su RTL 102.5 inizieranno le nostre interviste, una particolare molto divertente. Parliamo di amore, sì, di sentimenti.
Parliamo di cretini sostanzialmente.
Ecco. Beh, credo, ditemi tutto. Sì.
Non vi anticipo altro. Ma ragazze, lo dico alle ragazze, avete visto che è partito, per adesso solo con la versione originale sottotitolata, il sequel del sequel, sì, Sex and the City, che si intitola, sì, Just Like That. Mm. E spoiler.
No.
Vai.
C'è,
vai,
anche la vedovanza di Carrie. E non aggiungo altro. No. Ce lo siamo finalmente dentro le scatole.
Domenica 12 dicembre, a breve ancora aggiornamenti da Ravanusa. Il crollo che nella notte ha causato, probabilmente a partire da una fuga di gas, il crollo di diverse palazzine. Tra poco, dicevo, ancora aggiornamenti. Intanto, come detto, per alleggerire un po' la mattinata, un'intervista su un libro che tocca un tema sicuramente caro a tante di noi, non solo a tante. Barbara, sarei d'accordo?
Sì, io sono contenta che Mr. Big muore comunque.
Dobbiamo
uscire da
Sex and the City. Ma non tutti conoscono Sex and the City, esatto. Tra l'altro gli spoiler non si fanno nemmeno.
Hanno spoilerato a me, scusami.
E non è che tu devi farlo agli altri se l'hanno fatto.
Ma perché secondo me siamo tutte contente.
Vabbè,
possiamo
per proseguire, Carrie. Ecco,
parliamo di un'altra coppia, tipo Jennifer Aniston, quella di Friends, per intenderci, e Brad Pitt. Perché partiamo da questo libro che si intitola Se Jennifer ha dimenticato Brad, tu puoi dimenticare qualsiasi cretino, e valga come assioma per tutte noi. Buongiorno e benvenuta a Camelia Lambru, che è di professione una wedding planner, si intende di amore, non so di divorzi, ed è autrice del libro. Camelia, buongiorno.
Buongiorno, è vero. Grazie.
Per l'amore o per i divorzi, Camelia?
Guarda, vanno bene tutte e due, prima li divorzio, poi li risistemo e poi li risposo, capito?
È sempre business. Senti, come ti è nata l'idea di questo libro? C'è un po' di vita vissuta?
Guarda, è proprio partito da un'esperienza personale, non con Brad Pitt purtroppo, capito?
Vabbè.
Però capita, mi è capitato pure a me durante la pandemia a subire un tradimento e quindi sono rimasta anch'io, quello che ho scritto nel libro, no? Tutte le fasi, da disperazione a piangere, strapparsi i capelli, eccetera, a rimanere incollata al parquet, non si ridimmi perché, fino a poi dopo essere grata di quello che è successo, di ringraziare per i momenti belli e andare avanti, perché comunque è difficile dimenticare, è difficile anche perdonare e soprattutto è difficile fidarsi nuovamente. E quindi sì, parlo di questa esperienza mia, ma di anche altre tante colleghe e amiche.
Esatto, a proposito di fiducia, mi sembra che è proprio l'elemento essenziale, no? Che tu sottolinei all'interno di questo libro, malgrado le delusioni che tutti noi prima o poi avremo nella vita, quelli più fortunati magari solo una, è proprio quello di tutelare la fiducia, no? La fiducia del prossimo, la fiducia del prossimo incontro, che sarà magari un po' più fortunato. Ma come si fa in realtà a mantenere questa fiducia?
Infatti è vero, no? È quello che è fiducia, la perdi sia in te stesso, perché dici come mai non me ne sono accorta e stai rischi di stare troppo concentrata e soprattutto c'è la paura di rimanere soli, no? Perché la paura di soffrire. Quindi per fidarsi nuovamente, dicevo, proviamo come a fare giocare in borsa piccole quantità di fiducia in questo, in questa azienda umana. Quindi concedere 2-3 appuntamenti, no? Per vedere anche se c'è un ritorno all'investimento.
Una, volte, la, no, una bella metafora. Vedo stranita la faccia di Barbara. Prima però fammi fare una domanda.
Vai.
Che secondo me è un...
Però essendo maschio non dovresti neanche parlare
stamattina. Esatto, no, vedi, allora, è un tema che secondo me tocca tutti, maschi, femmine, indifferentemente. Allora succede, ma non solo in gioventù, tanti amici che ti dicono ma ancora, sei ancora su quella persona lì, ma basta, ma pensa ad altri. Allora com'è possibile che una persona ci faccia stare male, ci tradisca nella peggiore delle ipotesi, eppure noi siamo ancora sempre con la testa lì? Perché non ce la facciamo a lasciar perdere?
Ecco, è proprio questo il fatto, no? Che ci si rimane incastrati proprio, no? Si fermano l'orologio, diciamo, le lancette dell'orologio sia della mente che del cuore su questa persona. E è proprio questo, è di capire che le persone entrano nella nostra vita, sai, per una ragione, per una stagione, no? Come diceva Paolo Coelho, o per tutta la vita, ma comunque ci sono persone che ci insegnano una lezione, li dobbiamo lasciare andare, perché di solito arriva qualcosa di meglio.
Infatti,
questo ne abbiamo un po' paura, però è vero, fidatevi.
Perché Camelia, tu parti da questo presupposto, questo assioma: se Jennifer Aniston ha dimenticato Brad Pitt, possiamo farcela anche noi. Però io stavo adesso guardando un po', stavo indagando la vita di Jennifer Aniston. Dopo Brad Pitt si è sposata con un attore, credo canadese, forse più se lo ricorda. L'avevi vista la serie The Leftovers? Justin Theroux, un nome del genere, era il poliziotto. Fichissimo. E adesso poi il matrimonio gli è finito perché lì siamo ad Hollywood, quindi quelle come te e Camelia lavorano, e adesso Jennifer Aniston sta insieme ad un modello che si chiama Gabriel Aubrey O'Brien, un nome del genere, che somiglia un pochino a Keanu Reeves, però un po' più ripulito. Quindi capisci che è facile poi dimenticare Brad Pitt se, capito,
se stai con un modello,
se stai con un modello,
cioè magari per noi sarà più difficile.
Per noi è più difficile, Camelio, no?
Allora è chiaro, no? Partivo proprio da lei perché comunque è stata tradita, no? E sotto tutti, aveva tutti i giorni sotto gli occhi i giornali, i mass media su questa, questo sex symbol bellissimo, quest'uomo di cui lei era innamorata, e la tradisce con una donna altrettanto bella, no? Fanno figli, eccetera. E poi c'era tutta la stampa sotto casa, no? Che cercavano di capire.
Parliamo di una situazione, diciamo, diversissima, però che sicuramente ci fa un po' sorridere. Magari lei avrà sorriso meno nelle prime fasi, però sicuramente una storia. Camelia, grazie mille davvero. E
grazie.
Insomma, tanta felicità, possiamo dirlo, a te e a tutti noi, che ci meritiamo
a
il meglio.
A tutti i divorziati, bravi.
A tutti i divorziati. E ciao. Di ritrovare altro amore, grazie.
Assolutamente.
Ciao, ciao. Comunque Camelia, ciao. Poi ci risentiamo dopo che abbiamo visto tutta la nuova serie lì di Sex and the City, che dobbiamo parlare anche di Mr. Big, ok?
Non c'è più Mr. Wright. Che
vabbè,
mi stai
basta.
Ma meno male, ma io non ho mai capito perché Carrie se l'è sposata, ma io non lo so, ma non è inaccettabile.
E a proposito di amore, Barbara Streisand 1980, qui invece abbiamo Barbara Sala, 7:59 minuti. Allora,
Barbara,
tra pochissimo tutti gli aggiornamenti da Ravanusa con Max Vigiani, che ringraziamo, stamattina ci segue in redazione, siamo in contatto con il giornale di Sicilia, tra pochissimo dovremo riuscire a collegarci con il direttore per farci dare aggiornamenti, anche con il comando provinciale dei carabinieri di Agrigento, per dare un bilancio che sia delle vittime, anche dei dispersi e delle persone che sono state recuperate vive dalle macerie. Giornale orario, ci risentiamo tra pochissimo. 8-9 minuti, buona domenica da tutti noi, siamo insieme fino alle 9 del mattino, seguiamo gli aggiornamenti da Ravanusa, l'esplosione che nella notte ha provocato il crollo di diversi edifici, al momento sarebbero 2 le vittime. Tra pochissimo, dicevo, ancora aggiornamenti, intanto vi portiamo sulla neve con un nuovo appuntamento di Fisi News.
Fisi News.
Dobbiamo celebrare oggi una vittoria importantissima, perché la giovanissima Annika Seif è entrata nella storia degli sport invernali diventando la prima donna italiana a salire sul podio della combinata nordica, e oggi è nostra ospite. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Eccoci qua. Dicevamo, in questi giorni hai raggiunto un traguardo importantissimo.
Sì, è stato un weekend di gare molto bello. Ho iniziato la stagione nel migliore dei modi, già venerdì col PCR sono riuscita a vincere quel segmento di salto e il giorno dopo la prima gara è subito andata bene con un bel salto la mattina e una bella gara sugli sci di fondo e sono riuscita a portarmi a casa un bel terzo posto.
Eh beh, sicuramente una bella soddisfazione. Entriamo però nello specifico, in cosa consiste la tua specialità?
La mia specialità è combinata nordica e praticamente c'è il salto con gli sci dal trampolino e sci di fondo. Normalmente la mattina si salta dal trampolino e viene creata una classifica con punteggi e in base ai punteggi si crea una lista di partenza per il segmento del fondo che solitamente si fa al pomeriggio. In base ai punteggi escono dei secondi e si parte uno dietro l'altro in base alla classifica della mattina e poi ovviamente il primo che arriva all'arrivo vince.
Come tutte le gare. Annika, senti, raccontaci un po' com'è nata questa tua passione, cioè hai sempre voluto portare avanti questa disciplina o ci sei arrivata tra virgolette quasi per caso?
No, quando io ero più piccola facevo gare di corsa e anche sci di fondo. E poi una mia amica mi ha chiesto se volevo provare ad andare a saltare perché lei lo praticava già prima e sono andata a provare e mi è subito piaciuto e già facendo sport aerobico prima e in più il salto ho deciso di provare a metterli tutti e due insieme e eccomi qui a fare combinata.
La combinata nordica. Senti, gli impegni per te non sono finiti in questi giorni?
Oggi abbiamo un'altra gara e vedremo come andrà.
Sì. Benissimo, noi continueremo a seguire te e tutti gli atleti impegnati sulla neve nei prossimi appuntamenti con Fisi News. Annika, intanto un grande grande in bocca al lupo da parte di tutti noi, a presto.
Grazie, ciao ciao ciao.
Qui c'è un appuntamento molto importante da ricordare.
Sì. Esatto, perché martedì 14 dicembre dalle 6 alle 9 RTL 102.5 torna in diretta dalla Città del Vaticano con Non Stop News in contemporanea tra l'altro su Radio Vaticana per vivere insieme tanti prestigiosi ospiti l'attesa del Natale.
Filo conduttore della puntata sarà tradizione e innovazione, due temi a cui RTL 102.5 Radio Vaticana sono particolarmente legate. Come sempre vi daremo voce, potrete intervenire in diretta se lo vorrete. State con noi, Non Stop News continua tra pochissimo in diretta.
In questa domenica 12 dicembre ha spazio anche allo sport, in particolar modo alla Formula 1, perché oggi è l'ultimo e decisivo impegno del mondiale di Formula 1. Si corre alle 14 ad Abu Dhabi e si decide a chi andrà il titolo di campione del mondo. Ne parliamo questa mattina in diretta con Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1 HD. Buongiorno Carlo, ben trovato.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, io direi di partire subito con un commento sulla giornata di qualifiche di ieri proprio in vista dell'ultima gara di stagione.
Sì, è stata una qualifica ancora una volta molto, molto intensa. Quelli che erano i pronostici, ossia di un Hamilton più forte, di una Mercedes più forte per quello che si era visto il venerdì, sono stati ancora una volta ribaltati con Max Verstappen che ha ottenuto una pole straordinaria, aiutato nel suo tentativo dal compagno di squadra che gli ha tirato la scia nei due lunghi rettilini. Poi siamo andati a vedere anche con la telemetria, con i dati, e abbiamo notato come anche senza l'aiuto del compagno di squadra Verstappen aveva fatto e poteva fare un giro da pole position mostruoso nei numeri, mostruoso in questa sua stagione. Max Verstappen che ha pari punti con Hamilton ma leader per una vittoria in più, uno su tutti dopo la giornata di ieri. Lui ha conquistato 10 pole position, guida una Red Bull spinta dal motore Honda. C'è solo un altro pilota che in una stagione ha fatto più di 10 pole position, o 10 o più di 10 pole position, e corrisponde al nome di Ayrton Senna.
Ed è un mito in assoluto, un modello quasi inarrivabile. Senti, ma quindi oggi se Verstappen vince, arriva primo, vince il mondiale. Se vince Hamilton cosa succede?
Vince il mondiale. è bello questo. Uh-huh. Siamo arrivati a una situazione di pareggio, è uno spareggio, sono i calci di rigore, chi vince tra i due porta a casa il mondiale. Tutto. Comunque sarà è storico perché potrebbe essere l'ottavo titolo per Lewis Hamilton, potrebbe essere il primo nella storia di questo ragazzo nato, programmato per vincere un giorno il mondiale di Formula 1. Ha solo 23 anni ma è già la settima stagione in Formula 1, è l'unico nella storia a aver debuttato da minorenne, poi sono state cambiate anche le regole, quindi non ci sarà mai più un minorenne a debuttare in Formula 1, quindi chi sta davanti tra i due vince il titolo. dovessero
malauguratamente corna facendo
perché pensavo in arabo, quindi non mi veniva la parola. Dovessero finire entrambi 0 punti, il mondiale andrebbe a Verstappen e attenzione, perché il direttore di gara Michael Masi ha già detto giovedì nelle note inviate alle squadre che non solo andranno ad applicare le sanzioni solite gran premio per gran premio, ma se la situazione lo richiederà andranno a togliere dei punti conquistati durante la stagione, quindi un eventuale contatto tra i due potrebbe portare a non concludere questo mondiale a bandiera scacchi, ma a concluderlo poi dagli steward, dai commissari. C'è il precedente nel 97, quando ci fu il contatto tra Schumacher e Villeneuve, e Jacques Villeneuve, con Schumacher fuori gara e con Villeneuve a vincere il titolo mondiale. Al termine di quella gara il contatto fu giudicato un incidente di gara, invece pochi giorni dopo Schumacher venne squalificato dal Consiglio Mondiale della Federazione per scorrettezza.
Abbiamo fatto anche un po' di storia della Formula 1 oggi. Il via alle 14 lo seguiremo con la tua voce, quindi diretta su RTL 102.5, Carlo Vanzini, Sky Sport, Formula 1 HD. Grazie, buon lavoro.
Ciao, buona Formula 1 a tutti.
Una domenica un po' particolare, come abbiamo già detto nel corso della diretta. Aggiornamenti in diretta da Ravanusa, in provincia di Agrigento. La tragedia successa purtroppo questa notte. Ne parliamo con Marco Romano, direttore del Giornale di Sicilia. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a voi.
Eccoci, grazie per aver accettato questo invito last minute, ma immaginiamo che questi siano momenti estremamente, ore estremamente concitate per i giornalisti del Giornale di Sicilia, ma non solo, che stanno seguendo questa vicenda. Voi avete fatto in tempo a pubblicare nella prima pagina di oggi la notizia, prima il boato, poi il crollo, si scava in cerca di dispersi, poi anche un'immagine, si vede proprio questa via, questo vicolo con le fiamme, è veramente una scena apocalittica. Voi avete delle ultime notizie, degli aggiornamenti rispetto a quanto stiamo dando noi, cioè 2 vittime, i dispersi, 2 persone estratte vive?
Non ci sono al momento aggiornamenti rispetto a questi numeri, i dispersi dovrebbero essere 7. Ci sono poco meno di 200 uomini al lavoro a Ravanusa, fra vigili del fuoco, volontari della protezione civile e ovviamente le forze dell'ordine. Si continua a scavare fra le macerie, stanno arrivando comunque in queste ore anche cani molecolari che dovrebbero in qualche modo consentire di percepire la presenza di altre persone sotto le macerie. Lo scenario è veramente devastante, sembrava la Beirut degli anni 80 con queste palazzine, sono palazzine venute su abbastanza nel periodo, diciamo, del grande boom edilizio, quindi neanche particolarmente di pregio, neanche particolarmente solide, ma è chiaro che quanto è successo avrebbe creato danni anche a strutture ben più solide. Si era creata una vera e propria sacca di gas nel sottosuolo, probabilmente legata a una rottura del metanodotto dovuta al maltempo e agli smottamenti frequenti che stanno interessando ancora in queste ore tutta la Sicilia. Ripeto, si continuerà ovviamente a scavare, ci sono 7 persone che mancano appello, non ci sono bambini. Ieri sera si pensava che ci fossero 3 bambini fra i dispersi, per fortuna questa voce è stata smentita. Consolazione, seppur molto magra, naturalmente.
Ecco Marco, ti interrompo subito perché c'è un'ultima ora appena battuta, la stiamo vedendo su Sky TG24. I vigili del fuoco avrebbero individuato sotto le macerie, perché il complicato è quello, andare a scavare e a individuare le persone che risultano disperse, avrebbero individuato una persona. Potrebbe essere però una vittima, cioè senza vita. Ecco, i vigili del fuoco in questo momento hanno dichiarato che è stata individuata una terza vittima, quindi una persona senza vita. Un'altra persona è stata individuata, ma potrebbe essere morta anche lei. E quindi dicevi Marco, la buona notizia è che non risultano bambini tra i dispersi. Resta però il dramma di questa donna, credo un'infermiera, incinta proprio a termine, avrebbe dovuto partorire a giorni e lei al momento manca l'appello.
Sì, Sì, tra l'altro, se da quello che ci raccontano i testimoni è una donna che avrebbe dovuto lasciare la Sicilia oggi o domani per raggiungere credo Milano, dove si laureava uno stretto parente, non so se la sorella o un figlio. Abbiamo ovviamente informazioni ancora molto saltuarie, e quello che avete appena dato dimostra che purtroppo gli aggiornamenti andranno al momento per momento, e temo che ovviamente il bilancio sia ancora drammaticamente provvisorio.
Per quanto riguarda le cause, si è parlato di questo metanodotto, si è parlato poi di una sacca di gas. Ora è chiaro, sono le 8:37 della domenica, si stanno ancora cercando le persone, si spera qualcuno ancora vivo sotto le macerie, le immagini sono impressionanti, e quindi parlare insomma delle cause al momento, soprattutto per noi che non stiamo facendo i rilievi, non saremo neanche in grado di farlo, è prematuro. Però davvero pare che tutto sia partito da sottosuolo, sottoterra.
Allora, c'è una dichiarazione delle prime ore del mattino del procuratore di Agrigento Patronaggio, che dice ovviamente questo è il momento delle ricerche, non è il momento di trovare le cause. Però è chiaro che la Italgas, che è la società che si occupa della distribuzione del metano in buona parte della Sicilia, ha intanto isolato l'intero metanodotto della zona per evitare eventuali altre dispersioni. Quello che si pensa in questo momento, ovviamente in attesa di ulteriori approfondimenti, è che si sia formata una grossa sacca di gas venuto fuori da una perdita dalle tubazioni che passano nel sottosuolo, e questa grossa sacca di gas possa avere subito un innesco, probabilmente anche solo con il pulsante di un ascensore, sì, appena partito. Questo ovviamente è tutto da dimostrare, tutto da provare, però è chiaro che il danno, all'inizio si pensava che potesse essere una bombola del gas in un appartamento, naturalmente non è stato così, anche perché l'entità dell'esplosione, sono venute giuste i palazzine, è tale che fa comprendere come in realtà il gas presente al momento dell'innesco sia molto intenso e si fosse creata una vera e propria pentola a pressione nel sottosuolo, sì, che è venuta su in questo modo così.
Palazzine che sono crollate, le altre che adesso dovranno essere esaminate ed eventualmente messe in sicurezza, ci saranno degli sfollati, una situazione tutta da seguire. Marco Romano, direttore del Giornale di Sicilia, grazie per questo aggiornamento, buon lavoro.
Grazie a voi.
Il 31 dicembre, lo sappiamo, lo abbiamo ricordato anche in rassegna stampa, dovrebbero scadere i poteri speciali adottati in pandemia, e il sottosegretario di Stato al Ministero della Salute ha dichiarato che potrebbe essere ragionevole prorogare questo stato di emergenza, ma anche rassicurato che l'Italia non chiuderà più. E noi abbiamo proprio in diretta Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute ed esponente di Noi con l'Italia. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Costa, allora partiamo dalla situazione attuale nel nostro paese. Lei insomma si è preso la responsabilità di dire che l'Italia non chiuderà più. Sulla base di quali dati possiamo fare oggi certe dichiarazioni?
Innanzitutto dobbiamo mettere in evidenza che certamente vi è un incremento per quanto riguarda il numero dei contagiati, ma fortunatamente non vi è il solito incremento per quanto riguarda i ricoveri in reparti ordinari e in terapia intensiva. Anche lì c'è un incremento, c'è un aumento, ma è molto più contenuto rispetto all'aumento dei contagi. Dopodiché io credo che l'elemento fondamentale sia stata la decisione del Super Green Pass, col quale abbiamo detto chiaramente che nel caso in cui ci dovesse essere un peggioramento della situazione, come un cambio di colore, non ci saranno chiusure o restrizioni, ma ci saranno delle limitazioni per chi volontariamente ha deciso di non vaccinarsi. Quindi credo che questa scelta sia in qualche modo una scelta che ci permette di dire, di garantire che questo percorso di riaperture continuerà. Ci potranno essere certamente delle limitazioni per quei cittadini, ripeto, che decidono volontariamente di non sottoporsi alla vaccinazione,
che è quello che poi hanno fatto altri paesi europei, ad esempio. Stiamo arrivando, anzi siamo già insomma nel pieno del periodo prenatalizio, feste, shopping, spostamenti. Si leggeva oggi sui giornali, stanno arrivando le disdette per le cene aziendali, e ci si domanda un po' cosa si potrà o non si potrà fare, o meglio quali saranno le linee guida. Domani cambieranno colore alcune regioni, lo abbiamo anticipato. Da qui alla fine dell'anno si prevedono magari altri cambi di colore di regione, altre limitazioni, non solo per i non vaccinati, magari negli spostamenti?
Beh, non c'è dubbio che questo è un periodo dell'anno dove ci sono molti spostamenti, c'è molta vita sociale, pensiamo ai nostri centri storici, alle nostre piazze, e questo ovviamente può in qualche modo incrementare e influire su quello che può essere l'andamento dei contagi. Detto questo, ovviamente attendiamo quelli che saranno i dati di settimana in settimana, Però io credo che anche qualora ci dovessero essere cambiamenti di colori, ripeto, con le regole che abbiamo messo in campo e che abbiamo deciso di adottare, siamo in grado di gestire anche situazioni qualora dovessero peggiorare.
Sì, con le regole, forse anche con il procedere della campagna vaccinale. A che punto siamo?
Beh, guardi, qui abbiamo dati importanti. Dobbiamo ancora una volta ringraziare gli italiani per il grande senso di responsabilità che ci ha fatto raggiungere obiettivi importanti per quanto riguarda la campagna vaccinale, e credo che un dato elemento positivo sia che nelle ultime settimane c'è stato un nuovo incremento per quanto riguarda la somministrazione delle prime dosi, quindi anche questo è un elemento positivo. Altro dato importante è che siamo tornati a somministrare oltre 500.000 dosi al giorno. Questo era un obiettivo che ci eravamo dati nella prima fase della campagna elettorale. È chiaro che con questo obiettivo significa somministrare 15 milioni di dosi al mese, quindi completare rapidamente anche la somministrazione della terza dose. Quindi ci sono tutte le condizioni per far bene. L'appello che dobbiamo fare ai cittadini di prenotarsi, di andare a fare la terza dose e di fare la prima perché ancora non si è vaccinato.
Sottosegretario, abbiamo 30 secondi, le chiedo una risposta flash. Per quanto riguarda il Green Pass rafforzato, si sente di dire che le misure saranno estese anche per i prossimi mesi oltre la scadenza, e ci saranno eventuali ulteriori restrizioni per i non vaccinati?
Guardi, io credo che le regole del Green Pass siano sufficienti, dopodiché può esserci un'estensione, così come per quanto riguarda lo stato d'emergenza, però ecco, dobbiamo proseguire con prudenza, con responsabilità, non con paura, e il governo è pronto a valutare eventualmente altri provvedimenti. Però oggi credo che le regole che abbiamo sono sufficienti per farci affrontare le prossime settimane, i prossimi mesi.
Questo per quanto riguarda il Super Green Pass, le vaccinazioni che continuano. Questa settimana dovrebbero partire anche quelle per i bambini dai 5 agli 11 anni. L'Italia sta marciando molto bene in questo senso. Grazie al sottosegretario del Ministero della Salute, Andrea Costa, l'esponente di Noi con l'Italia. Buona giornata, buona domenica.
Grazie a voi, buona domenica e buon lavoro a voi.
Uno dei pezzi più iconici dei Queen, 1977, We Will Rock You, il nostro Millennium Meet a chiudere Non Stop News di questa domenica 12 dicembre. Tra poco l'indignato speciale, non perderemo d'occhio l'evoluzione della situazione a Ravanusa. I ringraziamenti da Roma, Stefania Iodice, grazie.
Grazie anche a Andy Ceccarelli che si è occupato della parte tecnica, grazie anche a Luigi Santarelli.
Grazie a Pio Ingegni e Fabio Romano in regia a Milano, Max Vigiani ci ha seguito in redazione. Tra pochissimo voi, come detto, allo 02 25 15 15, iniziate a chiamarci sin da subito, e grazie a Barbara Sala.
Luigi Santarelli, è arrivato anche Enrico Galletti, davvero tutto, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'indignato speciale, prima il pensiero della domenica di Don Dario Viganò, ciao.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Cari amici di RTL 102.5, Giovanni sa che Gesù è la parola stessa di Dio, per questo annuncia al popolo la conversione in vista dell'incontro e del possibile riconoscimento di Gesù. Cosa chiede Giovanni nella sua predicazione? Non chiede di fare i sacrifici, olocausti, di recarsi più volte al Tempio per partecipare alla liturgia, di fare particolari digiuni, ma chiede delle azioni, dal gusto tutto umano. Dice, chi ha due tuniche ne dia uno a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Ecco ciò che bisogna fare in vista della venuta del Signore, condividere l'essenziale, cioè il cibo, il vestito, la casa. Il Vangelo ci chiede di preoccuparci di condividere ciò che abbiamo in casa, ciò che è nostro, con chi è nel bisogno. Allora saremo puri. Tra le persone che ascoltano Giovanni ci sono alcune categorie particolari di persone che gli domandano che cosa dobbiamo fare. È il caso, ad esempio, dei pubblicani, che sono gli esattori delle tasse. E questi esattori sono in combutta con il potere imperiale, frequentatori dei pagani. Allora il Battista non chiede cose straordinarie, non chiede neppure di abbandonare la loro professione, ma domanda di vivere loro in maniera giusta. Infatti la tentazione per questi funzionari qual è? È il sorpruso, la vessazione finanziaria, il rubare nell'esigere le tasse. Allora Giovanni chiede di praticare una grande virtù, la giustizia. Un'altra categoria sono i militari, esecutori degli ordini dei potenti di questo mondo. Pure loro sono attratti da Giovanni, e pure loro chiedono che cosa dobbiamo fare. Allora il Battista non chiede di venir meno al loro compito, cioè di garantire la libertà e l'ordine di qualsiasi convivenza sociale, chiede piuttosto di rinunciare alla violenza. Del resto sappiamo quanto sia facile la violenza per chi ha delle armi, sappiamo quanto sia facile quando si è più forti schiacciare i deboli. Giovanni dunque predica una conversione che chiede un cambiamento concreto del vivere quotidiano, un mutamento che cambia profondamente i rapporti interpersonali. A tutti voi, cari amici di RTL 102.5, buona domenica.